Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
La storia in podcast di Focus.
Eccoci di nuovo per continuare la nostra conversazione su Franklin Delano Roosevelt con Mario Del Pero. Questa è la terza parte. Io sono Riccardo Alcaro dello IAI. Io sinceramente ne continuerei a parlare all'infinito, però dobbiamo per forza di cose, Mario, lasciarci il New Deal e gli anni 30 alle spalle e arrivare ai secondi due mandati di Roosevelt, il secondo dei quali interrotto molto presto dalla morte prematura nel 1945. Questi secondi due mandati sono interamente dominati dalla Seconda Guerra Mondiale, che in Europa è cominciata nel 1939, primo settembre del 1939, naturalmente, quando la Germania nazista invade la Polonia e in risposta Francia e Regno Unito le dichiarano guerra. E in Asia però in realtà era già in qualche modo partita con l'invasione giapponese della Cina del 1937. Forse proprio grazie alla guerra Roosevelt riesce in qualcosa che non era riuscito a nessun altro prima di lui, cioè vincere un terzo mandato, o forse grazie al successo politico se non economico del New Deal. Dunque, Roosevelt aveva avuto negli anni 30 una politica estera, diciamo, sottotono rispetto alla politica interna. Tu stesso, Mario, in un tuo libro definisci la fase centrale degli anni 30 l'unico vero momento che si può chiamare isolazionista della storia americana. E questo si rifletteva anche in una politica estera, diciamo, decisamente di basso cabotaggio, no? Di piccolo cabotaggio. Per esempio, Roosevelt ridimensiona l'applicazione della dottrina Monroe in America Latina e già nel 1933 decide di riconoscere l'Unione Sovietica, nei confronti della quale ha un orientamento più aperto di quello che ha invece verso il Giappone imperiale e la Germania nazista, nei confronti dei quali Roosevelt nutre da subito una certa ostilità. Quando scoppia la guerra, però, quando la guerra scoppia in Europa, l'opinione pubblica americana è fortissimamente avversa all'intervento. Durante gli anni dell'isolazionismo, il Congresso ha varato una serie di leggi sulla neutralità. Però Franklin Delano Roosevelt è probabilmente persuaso già dal 38 o del 39, ce lo dirai tu Mario, che in realtà gli Stati Uniti non possono restare fuori dal conflitto. E alla fine sarà l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 a far cambiare idea agli americani e a permettere a Roosevelt di ottenere dal Congresso il voto per la dichiarazione di guerra al Giappone. Poi Roosevelt sarà, fra virgolette, fortunato, nel senso che la sua ambizione di rendere comunque l'Europa il principale teatro di guerra sarà facilitata dal fatto che sarà Hitler stesso a dichiarare guerra agli Stati Uniti. Però quando gli Stati Uniti entrano in guerra, quindi contro il Giappone e la Germania, le due cose succedono a distanza di una settimana, se non sbaglio, a fine 41, e la guerra quindi è già in corso da diverso tempo, Roosevelt ha in qualche modo preparato il terreno. Ha preparato il terreno sul piano politico, sul piano discorsivo nel quale inquadrare l'azione degli Stati Uniti in quella colossale conflagrazione mondiale. Sono famosi i discorsi in cui Roosevelt definì l'America come il grande arsenale della democrazia nel mondo. E poi forse ancora più famoso è il discorso che credo fosse un discorso sullo Stato dell'Unione, mi correggerai, sempre del 41, sulle quattro libertà: la libertà di parola e di espressione, la libertà di religione, la libertà dal bisogno, la libertà dalla paura, e diremo qualcosa di più poi su questo discorso. Ma Roosevelt aveva preparato l'America anche a intervenire, perché di fatto l'aveva già coinvolta indirettamente, o meglio, non come belligerante, ma direttamente, diciamocelo concretamente, con misure concrete. I più famosi sono la legge affitti prestiti, il Land Lease Act, che di fatto permise all'impero britannico di continuare a combattere contro la Germania nazista. Ricordiamoci che fra il giugno del 40 e il giugno del 41, quando la Germania invade l'Unione Sovietica, l'impero britannico resta l'unica potenza indipendente in Europa a combattere contro la Germania nazista. E l'altra grande misura pratica di preparazione presa dall'amministrazione Roosevelt è l'embargo commerciale financo petrolifero sul Giappone. Prima di darti la parola, Mario, di chiederti come Roosevelt navigò le difficilissime acque di un'opinione pubblica neutralista e di come maturò questa sua crescente convinzione che gli Stati Uniti non potessero restare inattivi, vorrei però fare una menzione diretta del discorso delle quattro libertà, perché quel discorso poi informerà non solo l'azione, diciamo, degli Stati Uniti nella guerra, ma soprattutto la preparazione per il dopoguerra, e in qualche modo è un discorso che traccia il solco nel quale la politica internazionale si muoverà almeno fino agli anni 70, se non oltre. Questo disse Roosevelt: nei giorni a venire, che noi cerchiamo di rendere sicuri, attendiamo con impazienza un mondo fondato su quattro essenziali libertà umane. La prima è la libertà di parola e di espressione ovunque nel mondo. La seconda è la libertà di ogni persona di rivolgersi a Dio a suo modo, ovunque nel mondo. La terza è la libertà dal bisogno, che tradotto in parole semplici significa conoscenze economiche che assicurino a ogni nazione una vita sana e pacifica per i propri abitanti, ovunque nel mondo. La quarta è la libertà dalla paura, che significa prevedere una riduzione mondiale degli armamenti a un livello tale e così profondo che nessuna nazione possa trovarsi nella posizione di commettere un atto di aggressione fisica nei confronti di altri, ovunque nel mondo. Programma ambizioso, direi quasi velleitario, eppure questo discorso, questo programma, questa visione avrà un impatto colossale sulla guerra e sulla storia successiva. Mario, a te la parola.
Allora, intanto è un grandissimo discorso, no? Un discorso annuale del gennaio 41, quindi ben prima dell'ingresso in guerra. Il grande illustratore Norman Rockwell poi, no, darà forma, immagini a queste quattro libertà. Libertà di, ma libertà anche da, no? Libertà dal bisogno, libertà dalla paura. E quindi rimanda a quello che dicevamo su una responsabilità nuova per lo Stato, ovvero per la democrazia, e solo se questo Stato e questa democrazia riescono ad adempiere, possono preservare legittimità. Proteggere i cittadini dalla paura e dal bisogno è un compito aggiuntivo che la democrazia non si limita più a difendere i confini fisici, a lasciare che le libere forze dell'economia operino come vogliono. C'è una protezione, una sicurezza nuova, perché se lo Stato non è in grado di garantire questa protezione, questa sicurezza, perde la sua ragione d'essere, perde legittimità, perde la fiducia e la fedeltà dei cittadini. Quindi è funzionale a salvare la democrazia in una certa misura, Questo si applica agli Stati Uniti, si applica a paesi europei. Un grande storico dell'economia, un grande storico dell'integrazione europea, Alan Millward, ha letto anche l'integrazione europea come conseguenza di questa nuova responsabilità, o questa definizione oggi ora più estesa, ampia, di che cosa sia la sicurezza e di che cosa si chieda quindi ai soggetti politici che questa sicurezza devono garantire. Allora, sono tantissime cose che hai anticipato, che hai menzionato. Gli anni 30, proprio schematizzando, sono anni di ritirata dagli affari mondiali, di indisponibilità ad assumere un ruolo di leadership che solo gli Stati Uniti avrebbero potuto assumere, e di ritirata emisferica, regionale. Citavi giustamente, no, questa nuova politica verso l'America Latina, l'America Centrale e l'America Meridionale, che diviene nota come politica del buon vicinato, in cui gli Stati Uniti esplicitamente abbandonano alcune di quelle forme di ingerenza che avevano connotato l'azione statunitense nelle Americhe, e stabiliscono in teoria rapporti più amichevoli e più paritetici con i partner, gli attori latinoamericani. Le conseguenze sono visibili a tutti i livelli, in termini di collaborazione politico-diplomatica, in termini di scambi culturali, quella che diventa nota come diplomazia culturale degli Stati Uniti. Investire per portare studenti in America, scambi di docenti e così via, nasce soprattutto in America Latina. Poi con la guerra fredda il programma Fulbright arriverà in Europa e cambieranno tante cose. Lo si vede in modo molto tangibile e concreto nei flussi commerciali e finanziari. Cresce di molto l'integrazione commerciale nell'emisfero occidentale, nelle Americhe crescono moltissimo gli investimenti diretti esteri da una parte e dall'altra, soprattutto dagli Stati Uniti verso l'America Latina. Di nuovo processi e tendenze che verranno rovesciati con la guerra fredda, quando torna ad essere principale il baricentro, diciamo così, transatlantico. Quindi, perché questo regionalismo, questo emisferismo, dicono taluni? Perché in sostanza è legato a un disimpegno globale. L'integrazione regionale diventa un modo per compensare un'alternativa al disimpegno globale e al disimpegno nello spazio euroamericano, transatlantico, legato a tanti fattori. Anche alcuni studiosi, penso a John Harper, un storico che poi ha vissuto e vive in Italia, che insegna alla Hopkins a Bologna, in un libro bellissimo, un libro secondo me dei più belli che voi potete trovare sulla politica estera degli Stati Uniti, si chiama American Visions of Europe. Sono tre biografie, di Franklin Delano Roosevelt, di George Kennan, il grande diplomatico, e di Dean Acheson, il segretario di Stato, secondo segretario di Stato di Truman. E nel parlare di FDR, di questo emisferismo riflette anche una certa eurofobia, un'ostilità all'Europa che Roosevelt ha. È un'ostilità che si manifesta in vari modi, che è legati anche alla sua cultura aristocratica, patrizia, ma molto americana. Quindi è un emisferismo prodotto anche da ostilità all'Europa. E l'ostilità all'Europa spiega anche un pregiudizio anti-europeo, una diffidenza verso l'Europa, che poi quanto sta accadendo in Europa negli anni 30 sembra validare, sostanzialmente legittimare. Questa ostilità all'Europa poi si manifesta anche con questa svolta isolazionista. Qui andrebbe aperta una parentesi storiografica infinita, perché sull'isolazionismo americano è stato scritto tutto il suo contrario. Alcuni lavori recenti di bravi storici giovani, Brooke Blauer, Stephen Wertham, addirittura sostiene che neanche nella seconda metà degli anni 30 gli Stati Uniti siano stati isolazionisti, che vanno utilizzate altre categorie. A me non convince appieno, però la svolta isolazionista della seconda metà degli anni 30, che si manifesta in una serie di leggi di neutralità, che sostanzialmente vogliono ridurre al minimo la possibilità che gli Stati Uniti siano indirettamente coinvolti in una guerra, come è capitato nella Prima Guerra Mondiale, vendendo merci, investendo, aiutando una parte belligerante piuttosto che un'altra. Gli Stati Uniti si sono legati al conflitto e alle sorti del conflitto, hanno maturato un interesse nel conflitto. Ecco, questo va evitato, e vengono approvate una serie di leggi di neutralità. Viene riletta criticamente l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, anche con commissioni di inchiesta al Congresso che minimizzano la presunta matrice wilsoniana dell'intervento, enfatizzano il peso di interessi privati dei produttori d'armi, di munizioni, che avrebbero spinto per trascinare gli Stati Uniti in guerra, la famosa commissione Nye del Senato. L'opinione pubblica è largamente favorevole a una separazione degli Stati Uniti dal mondo. Un deputato dell'Indiana, un rappresentante dell'Indiana, Ludlow, introduce una proposta di emendamento costituzionale che avrebbe imposto un referendum nazionale, l'approvazione tramite referendum nazionale a un intervento in Grecia in guerra negli Stati Uniti. Non viene mai messo ai voti quell'emendamento, però i sondaggi dell'epoca, poi anche un'epoca in cui Gallup inizia a fare i suoi sondaggi, mostrano che la larga maggioranza degli americani erano favorevoli. Quindi tutto questo è il contesto degli anni 30. Due considerazioni rapidissime. La prima, le leggi di neutralità costituiscono un abbandono di un principio, ne abbiamo discusso in altre puntate, quasi fondativo della Repubblica statunitense, un pezzo quasi di costituzione implicita, che sono i neutral rights, i diritti dei neutrali. L'idea che in tempo di guerra altrui un paese neutrale ha il diritto di continuare a commerciare e di fatto a beneficiare della guerra altrui, prestando soldi, vendendo merci, eccetera. I diritti dei neutrali stanno proprio dentro la costituzione quasi materiale della Repubblica statunitense. Ebbene, queste leggi di neutralità impediscono di farlo, e allora alcuni studiosi dicono si esce proprio dalla traiettoria storica, dai principi fondativi della politica estera statunitense. È un salto nel vuoto, dice Frank Ninkovich in questi due libri che scrisse negli anni 90, un grande storico americano. Questo è il primo elemento che va sottolineato. Il secondo elemento che va sottolineato è che Roosevelt è un politico abile, anche opportunista, asseconda l'opinione pubblica, quindi non si oppone, anche se sappiamo essere scettico, e però opera dal pulpito presidenziale per modificare questa posizione del pubblico americano, utilizza la forza pedagogica della presidenza e lo fa soprattutto rispetto a un teatro, che è quello dell'Asia Pacifico. Va fatta una netta distinzione tra i due fronti, che poi diventeranno i due fronti di guerra, quello atlantico e quello pacifico. Sull'Atlantico Roosevelt segue una politica di appeasement della Germania nazista, dà un giudizio positivo degli accordi di Monaco del settembre 38, che sostanzialmente danno la Cecoslovacchia a Hitler, che preservano la pace, pensa che il Regno Unito e Francia possano bilanciare la Germania. Sull'Asia la posizione è diversa. Si anticipa una posizione di maggior fermezza. A fine 1937 fa uno dei suoi discorsi più importanti, un testo che io uso tantissimo con gli studenti, anzi due settimane fa i miei studenti hanno dovuto fare un esame di midterm su questo documento, che è il famoso discorso della quarantena, in cui dopo l'invasione giapponese della Cina Roosevelt dice: quando si diffonde, l'uso delle metafore è interessantissimo, sono metafore che tornano con la guerra fredda, quando si diffonde un'epidemia, l'epidemia è della violazione della legge, della legalità internazionale, la comunità di potenze civilizzate si riunisce assieme e mette in quarantena chi viola la legalità internazionale, chi è attivo nel diffondere l'epidemia. Se andiamo a guardarlo è un discorso straordinario, perché rimanda l'idea che comunque non ci si può isolare nell'ordine internazionale, comunque si è tutti mutevolmente dipendenti, che c'è un'interdipendenza, dicono gli studiosi. Ecco, rispetto al Giappone, poi tutto ciò si accompagna, vi accennavi tu, con politiche precise, misure economiche che crescono per intensità, che portano a un embargo quasi totale nei confronti del Giappone. Ecco, c'è una differenza. Ed è una differenza spiegabile con calcoli, diremo, geopolitici. È una differenza spiegabile col fatto che il Giappone contestava l'egemonia statunitense storica sul Pacifico. È una differenza che alcuni spiegano anche con categorie razziali, di civiltà. Verso il rivale asiatico vi è maggiore durezza e fermezza rispetto al rivale europeo. Si guarda con più preoccupazione a una potenza asiatica emergente che a una potenza europea bianca cristiana, mettiamola così. L'ultima cosa, tu hai citato l'arsenale della democrazia, tra parentesi ripreso da Biden in tempi recenti, parallelo che a me ha fatto fare un po' un balzo sulla sedia, però non siamo l'arsenale della democrazia, quindi abbiamo il compito storico di difendere la democrazia fornendo armi ai difensori della democrazia, nella fattispecie all'Ucraina. Tutto ciò produce una ridefinizione del ruolo e della leadership americana. Il programma alla legge affitti prestiti, il Lend-Lease Act, di nuovo approvato prima dell'ingresso in guerra degli Stati Uniti, metterà gli Stati Uniti al servizio, la potenza industriale americana al servizio di altri paesi che riceveranno aiuti ingenti. I fucili, i carri armati sovietici in larga misura arrivavano attraverso il Lend-Lease Act, per non parlare del Regno Unito. Quindi una guerra che viene definita, una volta che si interviene, come una guerra per difendere la democrazia e per esportare la democrazia, per mettere questa democrazia unica, il suo sistema, il suo apparato produttivo al servizio della guerra e degli altri attori coinvolti.
E così, Mario, arriviamo all'entrata in guerra degli Stati Uniti. Un ingresso nel conflitto mondiale che con ogni probabilità, io direi con certezza, ne decide le sorti sia sul fronte atlantico europeo sia su quello pacifico asiatico. Gli Stati Uniti sono fin da subito, fin da prima del loro intervento, forse l'attore centrale, certamente l'attore più importante se non il centrale, in una coalizione che racchiude tante nazioni, tanti stati cui governi tra l'altro erano anche in esilio, ricordiamoci quello francese per eccellenza, ma non solo, ma è una coalizione che naturalmente fa capo alle tre grandi potenze anti-asse, ovvero gli Stati Uniti stessi, l'impero britannico, ricordiamoci la Gran Bretagna mobilitava le risorse di un impero globale, non erano solo le isole britanniche, e il terzo, l'Unione Sovietica. A questo bisognerebbe aggiungere la Cina, ma dovremmo dire specificare la Cina di Chiang Kai-shek, cioè la Cina dei nazionalisti, non quella dei comunisti, di Mao Zedong, che negli anni 30 già avevano avviato la loro lunga marcia verso poi la presa del potere che si materializzò nel 49. Quindi le tre grandi potenze, Gran Bretagna, Unione Sovietica, in mezzo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno capacità finanziarie e industriali che, per quanto finite, sembrano illimitate agli altri belligeranti. La produzione bellica americana, diciamo all'apice, è superiore di diverse volte a quella giapponese e tedesca. È la produzione bellica americana e gli aiuti finanziari che di fatto sostengono l'immane sforzo militare che l'Unione Sovietica compie fra, diciamo, dalla fine del 41, quindi anzi diciamo un po' da prima, però insomma fra il 41 e il 45, in particolar modo consentendole la grande controffensiva a partire dalla fine del 42 con la vittoria di Stalingrado. In tutto questo però i tre grandi, che sono guidati da Roosevelt, Stalin e Winston Churchill, devono discutere non solo le strategie militari ma anche pensare al futuro. Mario, ti vorrei fare, ovviamente non possiamo fare un'analisi militare della Seconda Guerra Mondiale, sentiti libero naturalmente di raccontarci quello che secondo te è più significativo anche sotto quel rispetto della misura in cui Roosevelt vi contribuì direttamente, però la mia domanda a te è più che altro come Roosevelt gestì le relazioni che non dovevano di certo essere facili con Churchill e Stalin sul piano umano e con l'impero britannico, l'Unione Sovietica da Stato a Stato, anche alla luce di quello che era il suo piano, tu nel tuo libro lo chiami il grande disegno, no? Il grand design per il futuro post-guerra.
Gli Stati Uniti sono l'unica vera potenza globale e lo dimostra anche il fatto che conducono una piena guerra totale su due fronti e subordinano il fronte pacifico a quello atlantico in una prima fase. Guerra, adesso semplifico, però la guerra condotta sul Pacifico è inizialmente una guerra di contenimento, una guerra difensiva. Mettono, dicevo, al servizio della guerra questo loro straordinario potenziale industriale e poi gli Stati Uniti, in conseguenza della guerra, probabilmente usciranno definitivamente dalla crisi economica. Su questo la discussione è aperta, però molti studiosi ritengono che il passaggio cruciale per uscire pienamente e definitivamente dalla grande crisi degli anni 30 sia la guerra e lo stimolo della produzione bellica. La guerra può agire, diciamo, da stimolo economico molto incisivo anche, no? Ha un effetto sul moltiplicatore che lo vediamo in una certa piccola misura anche per la Russia oggi, insomma, che può, almeno sul breve periodo, generare crescita, crescita accelerata. Nel caso degli Stati Uniti, poi, diversamente da tutti i paesi della guerra, gli Stati Uniti, il territorio nazionale statunitense, la loro rete infrastrutturale, non solo non è colpita dalla guerra, ma le esigenze della guerra portano a un radicale potenziamento con uno stravolgimento di alcune regioni degli Stati Uniti che riceveranno ingenti investimenti federali, pensiamo al sud-ovest, pensiamo allo stato di Washington, appunto a California, Arizona, come vengono cambiate radicalmente dalla seconda guerra mondiale. Per farla breve, gli Stati Uniti sono l'unico paese che poi uscirà da quella guerra molto più ricco e prospero di quanto non fosse all'ingresso in guerra. Il PIL statunitense crescerà del 60%, 60-70% negli anni di guerra. Tu dicevi l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica perde tra i 25 e i 30 milioni di uomini durante il conflitto, il capitale fisso e sociale, la rete infrastrutturale viene devastata, eccetera, eccetera, eccetera. La guerra trasforma gli Stati Uniti nella vera potenza globale. La guerra mostra la natura globale della potenza e degli interessi statunitensi. La guerra pone le premesse della creazione di una rete globale di basi di presenza e di installazioni militari statunitensi, che poi costituirà un altro degli elementi della potenza americana. La guerra serve agli Stati Uniti e a Roosevelt per elaborare, no, un grand design, una visione, definire una visione dell'ordine internazionale e per promuovere un attivo sforzo diplomatico con gli alleati di guerra, con i due principali alleati, con Churchill e con Stalin, che poi si esprimerà attraverso conferenze, incontri, vertici, Teheran, Yalta, Potsdam, e che definirà, diciamo così, l'architettura del futuro, perché poi durante la guerra ci sono grandi conferenze che porteranno alla creazione di organizzazioni internazionali e così via. Due aspetti, credo, rispetto a quanto dicevi, alle tue domande, vanno menzionati. La prima è il buon rapporto che costruisce con Stalin. L'immagine di Stalin negli Stati Uniti viene completamente trasformata dalla guerra, anche in conseguenza di questo straordinario, terribile sforzo militare sovietico per resistere all'aggressione nazista e poi lanciare la controffensiva che porterà i sovietici fino a Berlino. Stalin, dal mostro violento, totalitario, dal dittatore sanguinario che era, diventa il benevolo alleato degli Stati Uniti, Uncle Joe, no? Lo zio Joe, in alcune rappresentazioni, sarà per due anni scelto come uomo dell'anno sulla copertina di Time Magazine. Roosevelt ha un buon rapporto con Stalin, talvolta più che con Churchill, paradossalmente. Ne condivide, diciamo così, alcuni assunti strategici, è più incline di quanto non sia Churchill ad aprire, con laddove ciò diviene fattibile, praticabile, un secondo fronte che allievi un po' la pressione tedesca sull'Unione Sovietica, che era una tipica richiesta da subito di Stalin. Alcuni studiosi, penso citavo prima Warren Kimball, che ha scritto questo libro, no, The Juggler, il giocoliere sulla politica estera, una raccolta di saggi sulla politica estera di FDR. Kimball ha anche curato diversi volumi della fittissima corrispondenza tra Churchill e Roosevelt, e Kimball mostra in un paio di questi suoi contributi come è un'illusione, sì, è velleitario, però FDR credesse anche che trasformazioni socio-economiche in atto, il New Deal da una parte, una moderazione dell'Unione Sovietica dall'altra, fosse destinata a produrre non una convergenza ma un avvicinamento tra i due sistemi politico-sociali, che in ultimo avrebbe facilitato la relazione futura con l'Unione Sovietica post Seconda Guerra Mondiale. È wilsoniano, rimane wilsoniano, ma è un wilsonismo adattato, emendato, ed è un wilsonismo innervato da una robusta, diciamo, logica di potenza, visibile, presente in una metafora, altra metafora fondamentale, che è la metafora dei quattro poliziotti, cui sarebbe stato conferito dopo la guerra il compito, la responsabilità di governare l'ordine mondiale, di preservare pace, disciplina e stabilità. I quattro poliziotti sono i tre alleati: Unione Sovietica, Regno Unito e Stati Uniti, ma anche la potenza che diverrà tale, che non è ancora tale, che è la Cina. Questo è molto interessante, che si attribuisce già questo ruolo futuro alla Cina, e poi nel modo in cui vengono organizzate le Nazioni Unite, col Consiglio di Sicurezza, e i quattro poliziotti più l'opportunistica Francia avranno il privilegio, diciamo, di essere membri permanenti, soprattutto col diritto di veto. È una idea dell'ordine globale.
Poi diritto di veto, perdona se ti interrompo, sì. Diritto di veto che Roosevelt non voleva, giusto?
Era scettico, ci fu una lunga discussione su questo, temeva un indebolimento, se non una paralisi dell'istituzione una volta che il diritto di veto fosse stato formalizzato, e di fatto la storia le ha dato ragione, perché del diritto di veto si è molto abusato. Concludo un minuto dicendo due cose. La prima, i quattro poliziotti dovevano bilanciarsi tra di loro, ci doveva essere un equilibrio. La stabilità veniva preservata anche da un nuovo equilibrio di potenza. Ad esempio, Roosevelt immaginava che Regno Unito e Unione Sovietica potessero costruire una sorta di bipolarismo collaborativo, pacifico, amichevole in Europa, che si stabilizzasse l'Europa e ciò permettesse anche un disimpegno statunitense, peraltro presto sollecitato anche dall'opinione pubblica. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che durante la Seconda Guerra Mondiale matura pienamente quella che uno storico, Akira Irie, uno storico giapponese statunitense, ha chiamato una coscienza geopolitica negli Stati Uniti. La coscienza geopolitica, che abbiamo già visto in parte con Wilson, è che bisogna evitare che una singola potenza domini l'Europa e l'Eurasia, perché questo avrebbe trasformato la democrazia americana. Di fronte a una simile sfida, di fronte a una singola potenza, la Germania nazista, più tardi l'Unione Sovietica, che controlla e domina l'Eurasia e le sue infinite risorse, gli Stati Uniti per fronteggiare una simile sfida si sarebbero dovuti militarizzare, irregimentare, sarebbero dovuti diventare uno Stato fortezza. E ciò avrebbe costituito la fine dell'esperimento democratico repubblicano americano. Quindi il dato interessante qui è che la politica estera e la visione di politica estera viene legata all'identità, alla preservazione dell'identità degli Stati Uniti stessi. Dobbiamo evitare tutto ciò, perché altrimenti cessiamo di essere gli Stati Uniti per come siamo. Quindi viene creata una interdipendenza strettissima tra ordine globale e democrazia americana.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.